Buongiorno, buongiorno, le 8 e 51 minuti, buongiorno e benvenuti a Itaca. In compagnia, se vorrete, fino alle 10.30 con voi la rassegna stampa, poi una intervista con Gad Lerner sul suo ultimo libro, Gaza. E poi parleremo di Francia e della politica italiana. Vediamo insieme le prime pagine. Allora, partiamo ovviamente tanto G7 con diversi tagli. Chi predilige la questione ucraina, chi invece va sulla questione dei diritti, e i giornali invece della destra pensano ad altro, pensano alla liberazione di Salis, di Ilaria Salis, e al fatto che il governatore ligure Toti rimane in carcere, poi vedremo. Allora, partiamo da Repubblica. Putin, la pace indecente, la prima volta di un papa tra i grandi, 10 bilaterali per perorare il cessate il fuoco, questo è il titolo principale, poi l'occhiello è quello dedicato a Papa Bergoglio. Prima pagina abbiamo una vignetta di Altan, Argiorgia 7, abbiamo fatto un figurone. C'è Giorgia Meloni davanti a un banchetto con una tovaglia con i colori della bandiera italiana. E poi due richiami di due interviste, Schlein pronta a costruire l'alternativa alle destre, Gentiloni, i finti patrioti danneggiano l'Italia, due interviste sono state fatte al Festival di Bologna, appunto di Repubblica, organizzato dalla Repubblica. Il Corriere della Sera, il G7 con Kiev, Putin si fermi, lo zar, noi quattro regioni ucraine e loro fuori dalla NATO, Zelensky si comporta come Hitler, quindi qua il titolo è dedicato, il taglio quello ucraino, e in prima pagina, sempre sul Corriere della Sera, le notizie, l'avete sentito anche nel corso dei nostri notiziari, questo incendio a Milano che ha provocato 3 morti nell'officina. Prende fuoco il palazzo, 3 inquilini morti. Il Giorno, il G7, Mosca si fermi e paghi i danni, anche qua la scelta è su questo taglio, così come fa il Fatto Quotidiano, ma in realtà con un taglio critico. La NATO, altri 40 miliardi a Kiev, Crosetto basta, e poi più guerra per tutti, il G7 minaccia sanzioni alla Cina. Il Manifesto apre con la riunione dei 7 grandi in Puglia, con una foto di Giorgia Meloni che sta facendo una dichiarazione, andiamo fuori dalla masseria, in cui si è svolta il vertice, e il titolo è Sfolla Gender. Nelle conclusioni del G7 sparisce il riferimento all'identità di genere dopo la cancellazione della parola aborto. La presidenza italiana riesce ad annacquare dichiarazioni sui diritti e i grandi sul viale del tramonto si adeguano. Parole d'ordine, non cambia niente. E questo è lo stesso taglio che dedica anche La Stampa alla sua apertura. G7, l'Italia frena sui diritti, Kiev e Gaza, l'appello per la tregua olimpica, gli USA attenti, il vero rischio arriva dalla Cina. Questa è la sintesi che fa il quotidiano torinese della riunione dei G7. Botte la Camera e saluti romani, così la destra ultra ha riunito la sinistra, è un pezzo di Annalisa Cuzzocrea che poi dopo leggeremo perché è sicuramente interessante. E poi anche il Domani apre con G7, Meloni prova a salvare la faccia al G7, tutti gli appalti per lo show in Puglia, dopo lo scontro con Macron sull'aborto, la Premier riesce a inserire il piano Mattei nella conclusione del vertice. Il governo ha assegnato lavori per oltre 50 milioni legati agli eventi del summit e molti gli incarichi senza gara. E poi in taglio in basso abbiamo la Pride, la provocazione come un'arma, la manifestazione LGBTQ, compie 30 anni oggi il corteo a Roma. Anche il Messaggero apre sul G7 con un altro taglio, l'ennesimo, coalizione sui migranti, l'Italia ottiene l'impegno dei grandi sul contrasto agli scafisti e via libera al piano Mattei, Meloni è stato un successo, ha raggiunto risultati concreti, bilaterale con Biden, subito trega a Gaza, e questo è lo sguardo del quotidiano romano su il G7, ovviamente con uno sguardo, diciamo, mite nei confronti dei risultati raggiunti da Giorgia Meloni. Avvenire, no alla tecnocrazia, il Papa davanti ai leader del G7 ribadisce il primato dell'uomo, soprattutto quando di mezzo ci sono le armi. Nessuna macchina avrebbe mai scegliere se togliere la vita a una persona. E poi c'è la foto di Bergoglio con i grandi della terra. In taglio medio ancora due suicidi in carcere, l'Europa intervenire subito. Il Foglio, i potenti del mondo a lezione del Papa, questo è il titolo che riassume la giornata di ieri. E poi passiamo, come dicevamo, ai giornali, diciamo, della destra. Il Giornale, il governo incassa 3 sì, successo sui migranti, Kiev e Africa, Meloni, abbiamo tracciato la rotta, e questa è la sintesi che dà il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che firma l'editoriale Forza Totti, sei più libero da prigioniero, e poi dopo leggeremo di cosa si tratta. Libero, testa coda giudiziario, Salis libera, Totti dentro, sinistra e PD in festa, l'anarchica torna in Italia grazie all'immunità da parlamentare, il governatore invece resta dentro, per il PM c'è il rischio che inquini il voto del 2025. E anche qua c'è un editoriale di Daniele Capezzone, e poi criticano i giudici ungheresi. Stesso titolo per La Verità di Belpietro. Fuori Salis, dentro Totti, in Italia manetta a tempo indeterminato, e questo è il titolo del quotidiano che mette in taglio medio Meloni batte Macron, sparisce l'aborto, diciamo più chiaro di così, non poteva essere. E poi l'ultima segnalazione per la Gazzetta dello Sport, che oggi non è rosa ma è azzurra, perché stasera la Nazionale Italiana di Calcio debutta agli europei. Ma queste le prime pagine, e adesso, tra qualche istante, la rassegna stampa vera e propria.
Aven, due, tre, il titolo è...
L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
Eccoci alla rassegna stampa. Allora, iniziamo con i titoli che riguardano, diciamo, la parte del G7 e gli articoli sulla politica internazionale intesa come Ucraina e anche come Cina. Poi andremo a vedere anche la questione dei diritti. Allora, partiamo dalla Repubblica. Abbiamo visto il titolo principale, Putin, la pace indecente. C'è un lungo articolo di Rosalba Castelletti che spiega, insomma, diciamo, un po' questa mossa del presidente russo alla vigilia del vertice che si apre oggi in Svizzera. il vertice convocato da Zelensky e al quale ovviamente la Russia non partecipa, non partecipa neanche la Cina. Il tempismo d'intervento di Putin, leggiamo dall'articolo di Rosalba Castelletti, il tempismo dell'intervento di Putin non è lasciato al caso. Il leader del Cremlino cerca di fare breccia nell'incontro tra Papa Francesco e Joe Biden e di incunearsi tra le loro due diverse idee di pace in Ucraina. La pace a tutti i costi del pontefice, che passa per la rinuncia alle armi e il dialogo incondizionato, e la pace giusta del presidente statunitense dei Sette Grandi, che mira al ripristino dell'integrità territoriale e sovranità di Kiev all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Prova così a riprendere l'iniziativa in una settimana in cui l'Ucraina l'ha fatta da padrone alla conferenza sulla ricostruzione a Berlino e al G7 di Borgo Ignazia, e sarà protagonista anche oggi e domani alla conferenza di pace di Burgenstock in Svizzera, conferenza di pace ovviamente tra virgolette perché non partecipa la Russia. Continuiamo a leggere questa spiegazione che dà della mossa di Putin la giornalista di Repubblica. Il suo professato piano di pace, tra virgolette, punta proprio a ribaltare il tavolo. Piano di pace perché in realtà Putin, lo sapete, ieri ha chiesto sostanzialmente di avere l'annessione di 4 province ucraine e di avere una neutralità dell'Ucraina sia della NATO ma ovviamente anche dell'Unione Europea, e questo è quello che ha sempre chiesto fin dall'inizio, fin dall'invasione del 2022. In realtà l'invasione del 2022 puntava ad avere un governo fantoccio a Kiev. Comunque allora, il suo professato piano di pace punta proprio a ribaltare il tavolo, a detta di una fonte moscovita, e il suo saluto ai partecipanti al vertice di pace personalmente a Volodymyr Zelensky, un segnale che il leader russo è pronto solo per la guerra. Il suo obiettivo immediato, come osserva la politologa russa indipendente Tatiana Stanovaya, fondatrice del think tank R-Politik, è creare le condizioni che costringerebbero Zelensky a dimettersi e a trascinare l'Ucraina in negoziati che destabilizzerebbero lo Stato, costringendo così Kiev ad acconsentire alle richieste russe in futuro. Questa strategia solleverebbe la Russia dalla necessità di continuare l'azione militare e ridurrebbe la necessità per l'Occidente di armare l'Ucraina. Allo stesso tempo la proposta è pensata per seminare discordia in Occidente e fare appello a coloro che desiderano una pace immediata, incoraggiando il sostegno alla proposta russa a partire da quello del Papa. Putin tuttavia tradisce anche una certa urgenza, vuole consolidare e capitalizzare il vantaggio delle forze russe che da diversi mesi hanno ripreso l'iniziativa sul fronte per renderlo irreversibile e imporre i propri termini. Un vantaggio però sempre più precario e che secondo diversi analisti militari potrebbe perdere presto dopo che diversi paesi NATO hanno autorizzato l'Ucraina a colpire obiettivi all'interno del territorio russo. Nei giorni scorsi il presidente russo ha anche incontrato il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, unico partecipante al vertice di Nizhny Novgorod dei capi della diplomazia dei paesi BRICS. Il ministro degli esteri è stato l'unico a essere stato ricevuto al Cremlino tra tutti i capi, diciamo, della diplomazia dei paesi BRICS presenti a questo vertice in Russia. Colloquio che, ora che Fidan ha annunciato la sua presenza alla conferenza in Svizzera, fa ipotizzare che in assenza della Cina sarà la Turchia l'ambasciatrice della Russia in Svizzera. Questa indicazione è abbastanza interessante perché poi, insomma, seguire le mosse che farà il ministro degli esteri turco forse poi ci farà capire effettivamente che cosa potrebbe accadere a questa conferenza. Quindi la questione ucraina-russa nel G7 con la mossa di Putin ieri, ma dai G7 c'è anche un tono nuovo e diverso, almeno nei documenti ufficiali, per quanto riguarda la Cina. Lo sottolinea il Corriere della Sera con un articolo di Viviana Mazza, la partita di Biden, non solo Russia, la Casa Bianca incassa l'attenzione dei partner sulla minaccia cinese, mentre in America Trump attacca il presidente sull'età e le presunte gaffe. Cosa dice Viviana Mazza? Dice che i leader del G7 sono trovati d'accordo a Bari sul fatto di dover affrontare la minaccia che la Cina pone alle loro economie e alle loro sicurezze nazionali. Rispetto ai precedenti G7, nota un inviato del New York Times, dove nei comunicati c'era sezioni in cui si citava la Cina come partner, che si trattasse della lotta al terrorismo, della proliferazione nucleare o dell'Iran, questo comunicato è quasi del tutto critico sulla Cina. E questo è uno dei risultati chiave, secondo la Casa Bianca, del summit in Puglia, come ha spiegato ai giornalisti un alto funzionario dell'amministrazione Biden, anche se il primo successo, definito storico, è l'essere riusciti a trovare un modo per far pagare alla Russia i danni in Ucraina, che superano i 486 miliardi di dollari stimati dalla Banca Mondiale. Sulla Cina, continuiamo a leggere, 7 grandi hanno riconosciuto i rischi costituiti dal modello economico di Pechino, che punta alla overcapacity, ovvero la produzione industriale di gran lunga superiore alla domanda interna, con l'eccesso che viene riversato sui mercati globali. È un problema perché mina la competitività delle economie occidentali, la resilienza delle loro catene di approvvigionamento e la sicurezza nazionale. Quindi il Corriere punta molto su questa cosa di questo tono diverso che i G7 hanno avuto in questa occasione con la Cina. E questi, diciamo, risultati raggiunti unanimi su Russia e Cina evidentemente in qualche modo hanno permesso a Giorgia Meloni di fare un po' il suo gioco su altri temi, che sono i temi dei diritti. E qua andiamo al Manifesto e alla Stampa. Come dicevamo prima, il titolo del Manifesto è Sfolla Gender, e invece la Stampa dice G7 l'Italia frena sui diritti. Ci sono diverse ricostruzioni, ci sono state dichiarazioni pubbliche da parte del presidente francese Macron. Tutti parlano di un gelo tra lui e Giorgia Meloni. In realtà poi, appunto, il comunicato finale è quello su cui c'è accordo, non disaccordo, ci sono state lunghe trattative, però Giorgia Meloni in qualche modo è riuscita a portare a casa quello che voleva. Su questo tema evidentemente quello che interessava in questa occasione a leader come Biden e Macron era più che altro la questione ucraina e la questione, forse, i toni sulla Cina. Però andiamo a vedere, appunto, la ricostruzione fatta dal Manifesto sulla questione dei diritti. Meloni impone ai G7 retromarcia su aborto e diritti LGBT. Nel comunicato finale, cancellati i passaggi più avanzati del 2023, tolta l'identità di genere, in visa alle destre, imbarazzo di Biden. C'è una ricostruzione di Andrea Carugati. Che cosa ci dice? Ci dice che diciamo che Giorgia Meloni ha giocato nelle due direzioni che la contraddistinguono: asse ferreo con Biden sul sostegno all'Ucraina, con annesse critiche al sostegno cinese a Mosca, e conservatorismo spinto sui diritti civili. Il comunicato finale, firmato ieri dai 7 grandi, segna una vittoria della premier italiana. La parola aborto non compare nel testo, mentre c'era in quello del precedente G7 di Hiroshima. Gli sherpa italiani l'hanno spuntata dopo una lunga notte di discussioni, con il risultato che nel documento ci si limita a richiamare gli impegni del vertice del 2023, cioè l'accesso universale ad adeguati e fruibili servizi sanitari per le donne, inclusa la salute sessuale e riproduttiva. L'anno scorso, con la presidenza giapponese, si parlava di accesso all'aborto legale e sicuro alle cure post-aborto. Francesi e canadesi avrebbero voluto fare un passo avanti rispetto a un anno fa, col sostegno di Biden, invece l'Italia ha posto il veto, impedendo ogni miglioria e ottenendo che sparisse la stessa parola aborto. Secondo la ricostruzione di fonti italiane, alle 3 del mattino, il martedì scorso, si sarebbe deciso alla unanimità di adeguarsi alla proposta di Roma, complice anche un bicchiere di vino ordinato dai padroni di casa per fiaccare le resistenze straniere. L'Italia era pronta a prolungare il negoziato a oltranza per inserire nel testo i temi cari ai pro vita. A quel punto le altre delegazioni hanno rinunciato e la minaccia di veto degli USA, che si erano detti pronti a non firmare il testo finale, si è sciolta come neve al sole. Palpabile imbarazzo di Biden ieri dopo la bilaterale con Meloni. Il presidente USA non ha risposto alle domande dei giornalisti sull'aborto. Più tardi fonti della Casa Bianca sono limitate a riferire che il comunicato finale sarà approvato col consenso di tutti i 7. Resa totale. La reazione di Macron era andata in scena giovedì sera al campo da golf accanto al resort e si era detto dispiaciuto per il passo indietro sull'aborto, ricordando le diverse sensibilità sul tema col governo italiano, frase che poi Meloni gli ha rinfacciato con durezza inusitata: non si fa campagna elettorale in un vertice internazionale. E questa è stata una frase veramente molto forte, mi permetto di dire, perché insomma, diciamo che in un'occasione del genere non si dicono certe cose, ma evidentemente la Meloni si è sentita libera di poterlo fare. Quindi in realtà, quindi come abbiamo visto, specie la parola aborto, c'è anche tutto il tema della difesa dei diritti LGBT. La premier, continuiamo a leggere il manifesto dal pezzo di Andrea Carugati, la premier non si è fermata qui, ha ottenuto un altro passo indietro anche sui diritti LGBT. Il testo pugliese si limita a esprimere forte preoccupazione per la riduzione dei diritti delle donne e delle persone LGBT in tutto il mondo, in particolare in tempi di crisi, e a condannare fermamente tutte le violazioni e gli abusi dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali. Citato anche l'impegno per raggiungere le uguaglianze di genere e l'emancipazione delle donne in tutta la loro diversità. Però in pratica qua, anche in questo caso, si è fatto un passo indietro rispetto alla dichiarazione del G7 dell'anno precedente in Giappone, ed è stata una, diciamo, un braccio di ferro che in qualche maniera Meloni ha vinto, proprio perché si era posizionata in un certo modo sull'Ucraina e sulla Cina. Diciamo che anche la stampa ha questo tipo di lettura, ovvero sia che l'Italia è riuscita a frenare sui diritti, nel senso che ha combattuto per fare una dichiarazione che fosse in qualche modo omissiva rispetto a quella precedente dell'anno prima, e in questo caso la Meloni si trova, diciamo, di poter dire di aver portato a casa qualche cosa dal suo punto di vista in un G7 dove in realtà gli errori italiani, secondo il Domani, sono stati tanti, tant'è che, come dicevamo in apertura, il titolo è del quotidiano è Meloni prova a salvare la faccia al G7. Tra polemiche e dilettantismo, la premier si è autosabotata. Questo è il titolo dell'articolo firmato da Nicola Imberti, che apre la prima pagina del Domani. E il conservatorismo di Giorgia Meloni esce tutto nel G7 di Pugliese. E mentre contemporaneamente abbiamo visto nei giorni scorsi la rissa, anzi l'aggressione che è stata fatta in Parlamento, e su questo pone la sua attenzione Annalisa Curzio Crea della Stampa, e andiamo a leggere il pezzo perché sembra particolarmente interessante. Botte alla Camera e saluti romani, così la destra ultra ha riunito la sinistra. Nelle violenze esplose in Parlamento c'è il tentativo di mettere a tacere il dissenso, ma l'opposizione non si fa soltanto con le manifestazioni, bisogna ricostruire un'identità. Cosa scrive Annalisa Curzio Crea? Chiunque abbia visto quelle immagini è rimasto colpito dalla violenza che scatta immediata, naturale, senza freni. Chiunque sia andato a vedere da chi potesse arrivare una furia così cieca davanti a un contrasto politico ha trovato simboli della decima Hamas tatuati sul braccio. Ce l'ha l'ex fuceriere dei Parà, Enzo Amic. Legami con gruppi neofascisti cui leader hanno compiuto reati di violenza politica. Il leghista Igor Iezzi è vicino a Lealtà e Azione. Origini nel fronte della gioventù, lo stesso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si può chiedere al centro-sinistra e osservatori della politica di non avere preconcetti nei confronti della destra arrivata al potere. È giusto e doveroso farlo, Non si può però più chiedere di far finta di non vedere quello che è evidente. I legami col fascismo di un pezzo di quella destra sono più che mai presenti, addirittura esibiti. L'ultima inchiesta sotto copertura di Fanpage, rilanciata giovedì sera da Piazza Pulita, lo dimostra. I ragazzi di Gioventù Nazionale, quando in giro non dovrebbero esserci telefonini o telecamere a riprendere, non esitano ad inneggiare al Duce e a fare i saluti romani. Se non è apologia di fascismo questo, che cosa lo è? Ma soprattutto, se non lo è, perché i dirigenti degli autori di azioni di questo tipo non si affrettano a prenderne le distanze? Com'è possibile che il vice segretario della Lega Andrea Crippa, davanti al deputato Domenico Furgiuele, che ha mimato la decima massa in aula alla Camera, possa dire che Bella Ciao è peggio di una formazione militare che dopo l'8 settembre si mise al servizio del Terzo Reich contro l'Italia e contro i partigiani? Come si può arrivare a dire che la Liberazione è peggio del nazismo? Non sa quello che dice Andrea Crippa o il vento di destra che soffia in Europa lo ha inebriato a tal punto da non fargli capire l'enormità che gli è uscita di bocca? Quindi è stata questa la scintilla che ha convinto le opposizioni a scendere unite in piazza il prossimo martedì. Per carità, quasi unite, i renziani non ci saranno, del resto sono quelli che a Montecitorio hanno votato insieme alla maggioranza per punire non solo gli autori dell'aggressione a Donno, ma anche lo stesso Donno e chi era intervenuto per difenderlo. Quindi ci saranno il PD, il Movimento 5 Stelle, l'Alleanza Verdi Sinistra, più Europa e una delegazione di Azione. E saranno lì, ha detto la segretaria Dem Elly Schlein, per dimostrare che l'opposizione non si fa intimidire. Non è un verbo a caso, significa che il centrosinistra legge nelle violenze della Camera un tentativo di mettere a tacere il dissenso con la violenza, senza neanche dire scusate, non si fa, abbiamo sbagliato. Così come nessuno nel governo ha mai detto scusate ai ragazzini manganellati senza ragione a Pisa mentre chiedevano pace. La violenza sul dissenso è fascismo, non è opinabile, non si può fare, è fuori dalla nostra Costituzione, dalla nostra democrazia, c'è poco da interpretare davanti a questo, scrive Annalisa Cuzzocrea, che poi invita, diciamo, i partiti dell'opposizione, dopo la manifestazione che ci sarà martedì prossimo, a continuare questo lavoro, insomma, in qualche maniera di denuncia di questi che sono degli atteggiamenti profondamente autoritari. In questa violenza che si è vista alla Camera si sono visti molto molto chiaramente. E se vogliamo parlare di giustizia, però dobbiamo dire che anche dobbiamo andare ai giornali della destra, perché danno una lettura appunto della giustizia che, come abbiamo visto nella carrellata delle prime pagine, riguarda il caso Salis e il caso Toti. Salis libera, Toti dentro, testa coda giudiziario. E vi leggiamo l'editoriale di Alessandro Sallusti su il giornale. Due notizie hanno attraversato ieri contemporaneamente la cronaca di giornata. La prima ci dice che la magistratura ungherese ha liberato un neo eletto dal popolo, la pregiudicata Ilaria Salis, nonostante sia sotto processo per fatti che hanno a che fare col terrorismo. La seconda notizia è che i giudici italiani hanno negato la libertà a un eletto del popolo, il governatore incensurato della Liguria Giovanni Toti, gli arresti domiciliari dal 7 maggio per un'inchiesta che si basa su un fumoso teorema accusatorio che fino ad ora non ha trovato riscontro certo nei fatti. Salis libera e Toti gli arresti deve farci riflettere su quale delle due nazioni, Ungheria e Italia, sia una democrazia compiuta, se la magistratura ungherese sia davvero succube, come sostenuta da più parti del potere politico che fa capo al presidente Orban, più di quanto la magistratura italiana sia asservita a un'ideologia politica che ha nella sinistra le sue radici. Che il giudice del Tribunale di Genova abbia sposato il parere contrario espresso dalla Procura alla scarcerazione chiesta dalla difesa di Toti non mi sorprende. Troppo grande sarebbe stato il colpo a un'inchiesta già debole di suo. Ora l'obiettivo dei magistrati non è provare la colpevolezza di Toti, bensì costringerlo a dimettersi prima che crolli definitivamente il castello accusatorio. Non c'è motivo al mondo per cui il governatore debba rimanere segregato, nessuno se non darla vinta, almeno sul piano politico, ai suoi accusatori. Vuoi la libertà? Dimettiti. Ecco, allora io credo che Giovanni Toti rimarrà l'uomo libero che è sempre stato, se non accetterà il ricatto che sarà più libero da governatore agli arresti che da comune cittadino in libertà. Su questo dovrebbe dire una parola chiara e irrevocabile: la politica tutta, ammesso che esista nei fatti, non solo a parole, una politica capace di difendere la sua autonomia, le sue prerogative da scellerate invasioni di campo. Il metodo della carcerazione preventiva per ottenere scopi diversi, confessione, ammissione, dimissione e quant'altro, da quelli previsti dalla legge, è una prassi illegale se non criminale, per di più parlando in eletto del popolo. Tutti ci saremmo aspettati, ma non dipende lezioni di democrazia da Viktor Orban e dai suoi magistrati. Ecco, ho letto tutto questo articolo di Alessandro Sallusti perché è di una pesantezza estrema nei confronti della magistratura, dell'indipendenza della magistratura, e in certi versi anche paradossale, perché chiedono intervento della politica di controllo sulla magistratura, richiamando il modello ungherese, insomma, diciamo particolarmente pesante. Si vede che insomma questa vicenda dell'inchiesta su Toti rimane un nervo molto scoperto per quanto riguarda la destra, e il tono usato da Sallusti non è la prima volta che lo fa con i magistrati, ma in questo caso ci sembra particolarmente forte, e ne è a nostro giudizio la riprova. E ci sarebbero anche altre segnalazioni, state un po' lunghi con la lettura di un paio di articoli, e volevamo soltanto dirvi che La Stampa dà spazio agli europei di calcio, sono iniziati ieri sera in Germania, la Gazzetta, come dicevamo, oggi è azzurra in onore della nazionale italiana. Però La Stampa, vi vogliamo segnalare queste due pagine che ci sono, non nelle pagine sportive ma nelle pagine di primo piano, all'interno del, diciamo, nel primo sfoglio. Germania contro crisi e divisioni, Berlino si aggrappa al pallone per il rilancio. Dimenticare e sperare le chiavi degli europei per superare le difficoltà. L'allenatore Nagelsmann: la squadra ha bisogno di un paese coeso. E c'è il racconto fatto da Uschi Audino da Berlino di quello che è il clima in Germania, in questa Germania così divisa e per certi versi ancora in parte scioccata dai risultati degli europei, che ospita gli europei di calcio e che in qualche modo cerca una coesione che fino a poco tempo fa c'era, che adesso non c'è più, e che il calcio fa questo appello, diciamo, alla coesione, lo fa per esempio anche con il capitano nazionale turco-tedesco Ilkay Gundogan, che ieri ha scritto una lettera alla Bild nella quale dice: viviamo in tempi in cui sempre più spesso si costruiscono barriere, si dice il capitano, e noi come squadra nelle prossime 3 settimane vogliamo riunire il paese. Eccolo il sogno: riannodare insieme ciò che l'esasperante polarizzazione delle opinioni di questi mesi ha diviso. E questo è, diciamo, l'ultima segnalazione che facciamo in questa rassegna stampa. Tra poco sentiremo l'intervista a Gad Lerner sul suo libro Gaza. Odio e amore per Israele, questo è il titolo del libro, l'ultimo libro di Gad Lerner, un libro molto importante che fa discutere, sta facendo discutere, sul quale c'è molta attenzione. Noi abbiamo intervistato Gad Lerner, la prima domanda che abbiamo fatto è: da quale esigenza nasce questo libro. Sentiamo le sue risposte.
Questo libro voleva essere un rendiconto fallimentare con me stesso, dopo una vita, posso dire ormai, di sforzi fatti qui in Italia, ma anche direttamente in Israele e nei territori occupati, di favorire il dialogo e l'incontro tra le due società, che in qualche modo, alle quali in qualche modo sento di appartenere per nascita, oltre che per militanza. Un rendiconto di fronte all'inaudito, di fronte alla precipitazione di un conflitto in una forma che è davvero così feroce non mi sarei atteso. E poi scrivendo con fatica questo rendiconto ha messo insieme tanti passaggi che hanno purtroppo favorito il terreno fertile per i fanatici dall'una parte e dall'altra, capaci di strumentalizzare la fede religiosa ai loro fini, di assumere la leadership sia in campo israeliano che in campo palestinese, fino a portare a quest'idea di inconciliabilità assoluta. A un certo punto il libro è diventato quindi anche una ricostruzione, mi viene da dire più che storica, psicologica, dei traumi dei due popoli, dei perché di questa così radicata incomprensione, ma studiandoli devo dirti che non mi rassegno al fallimento, che vedo anche le persone che sono, sarebbero e saranno in grado di costruire la convivenza.
Ecco, adesso magari cercheremo di capire quali sono queste persone. Io ti voglio chiedere questa cosa, giocando sul termine autodistruzione e distruzione, perché tu hai detto, avverto il pericolo dell'autodistruzione di Israele. Perché a questo punto senti questa cosa?
Sulla copertina del libro ho proposto di mettere un'immagine, una statua, che raffigura un episodio della Bibbia che si è svolto proprio a Gaza. Nel libro dei Giudici si racconta la storia celebre di Sansone e Dalila. Sansone è innamorato di una filistea e sono appunto il popolo i cui discendenti si chiamano palestinesi. I filistei hanno dato il nome alla Palestina. Va a Gaza, confida a Dalila il segreto della forza che il Signore gli ha donato, che è nei suoi capelli. Mentre dorme, dopo l'amore, viene rasato delle sue trecce, fatto prigioniero, incatenato al palazzo dei Filistei, e al momento in cui è lì prigioniero invoca Dio che gli restituisca solo per un attimo le sue forze, e con le braccia spinge su una colonna e sull'altro, fa crollare il palazzo mentre grida: muori Sansone con tutti i filistei. E la Bibbia aggiunge: fu così che il guerriero Sansone, nel darsi la morte, uccise più filistei di quanti ne aveva uccisi in tutta la sua vita. Io in questo episodio biblico vedo un meccanismo di distruzione che nello stesso tempo provoca autodistruzione, che mi ricorda maledettamente il modo forsennato in cui Israele ha risposto al massacro del 7 ottobre, cadendo nella trappola di Hamas, come con un riflesso pavloviano, pensando che l'esercizio della forza brutale era l'unico linguaggio per annientare Hamas che si poteva praticare, e più di 8 mesi dopo vediamo che è ancora imbottigliato in questo vicolo cieco.
Ecco, appunto, il 7 di ottobre, e lì Israele ha sentito un pericolo esistenziale, oltre ad aver vissuto un massacro. La reazione del governo e dell'esercito la sappiamo, abbiamo visto anche la reazione della società israeliana, che però è una società composita. A 8 mesi di distanza, come vedi adesso la società israeliana rispetto a quel 7 ottobre e rispetto alla distruzione di Gaza?
Potrei risponderti intanto che mi è di forte conforto, mi è di rassicurazione nell'imbarazzo di aver scritto un libro critico con Israele, il fatto che la grande maggioranza dei miei parenti che abitano laggiù condividono le mie posizioni e forse sono anche più radicali di me nell'esprimere il dissenso e le critiche, perché Israele è una società lacerata oggi. Basti il fatto che nel pieno di una guerra che è la più lunga che Israele abbia mai vissuto, ci sono manifestazioni di piazza, c'è l'assedio alla casa del primo ministro, c'è la richiesta del cessate il fuoco che viene dall'associazione dei familiari. Nello stesso tempo c'è naturalmente l'opposto, la furia dei coloni che vogliono impedire gli aiuti alimentari a Gaza e quelli che sarebbero pronti a un massacro ancora più grande di quello che già si è perpetrato. È una società lacerata, divisa, che credo cominci a maturare l'impossibilità di far finta che i palestinesi non esistano. Questa è stata la grande colpa, ma io credo anche il grande rimosso. Israele ha vissuto decenni di crescita economica, di sviluppo tecnologico, di attrazione turistica, successo internazionale, facendo finta che si potesse vivere in paradiso, pur con molte disuguaglianze al suo interno, con molte tensioni fra le diverse tribù che compongono Israele, ma illudendosi che il problema fosse semmai convivere faticosamente tra ebrei in uno stato solo ebraico, come se non ci fosse l'inferno alle porte. Calcola che Gaza dista solo 92 chilometri da Tel Aviv, cioè meno che Milano da Brescia, se non sbaglio. E dunque questa rimozione che alcuni si illudevano di risolvere brutalmente col fatto, e ancora oggi magari i fanatici lo pensano, che i palestinesi vanno semplicemente cacciati, che vadano a vivere in chissà quali altri paesi arabi, come se non fosse anche casa loro questo fazzoletto di terra. Ma siccome questo è impossibile, allora io credo che con la questione palestinese la coscienza israeliana pena la perdizione, e c'è questo pericolo, per quello dobbiamo scrivere, per quello dobbiamo parlare, per quello non è slealtà rispetto alla tua gente denunciare la terribile sequenza di errori che ha fatto i gruppi dirigenti israeliani, non solo Netanyahu. Io credo che oggi quelli che lavorano per la convivenza abbiano di nuovo non solo il dovere, ma anche la possibilità di incidere.
Senti, tu hai detto una frase in una intervista che hai rilasciato, hai detto che sono persi i codici morali dell'ebraismo, lo spirito critico, quell'universalismo che ci ha reso possibile sopravvivere. E anche nel sionismo, alle origini, non c'era integralismo, era un movimento laico aperto. Perché si sono persi quei codici morali, sia dell'ebraismo, ma in questo caso anche del sionismo?
Io spero che non siano persi definitivamente e confido che un popolo che si è perpetuato, a differenza di altri che si sono estinti per secoli e millenni, nonostante la dispersione e l'esilio e nonostante le persecuzioni, e si è perpetuato il popolo ebraico proprio grazie a questo spirito critico che nasceva anche dai testi fondamentali che ha custodito e offerto al mondo, che sono la Bibbia, una speranza di liberazione dalla schiavitù, libro dell'Esodo, quello diciamo che ha guidato la rivolta degli afroamericani per ottenere i loro diritti civili. È stato universalistico questo pensiero biblico, nato dall'esperienza dispersa del popolo ebraico, divenuto nazione, una sua parte, una parte del sionismo, ha voluto che questa nazione fosse etnicamente omogenea, che la sua democrazia fosse democrazia solo per gli ebrei e non anche per gli altri abitanti di quella terra. Questo è un tradimento, dal mio punto di vista, del progetto di salvezza che Israele rappresentava per profughi, come furono i miei nonni, i miei genitori, figli di profughi approdati in quella terra, sopravvissuti solo perché sono arrivati lì, perché il resto della famiglia è stato sterminato in Europa. E questo terribile paradosso per cui un popolo di profughi nel darsi una terra provoca altri profughi è esattamente il nucleo di un conflitto che dura ormai da un secolo, ma anche in Europa abbiamo avuto conflitti così lunghi e a un certo punto possono arrivare a soluzione quando gli uni riconoscono le sofferenze e i traumi degli altri. Pesa ancora fortissimo tra gli ebrei il trauma della Shoah. E pesa altrettanto fra i palestinesi il trauma della Nakba, della cacciata dalle loro case nel 47-48 di centinaia di migliaia di palestinesi, i cui discendenti sono ancora oggi profughi. Riconoscere, e ci sono persone capaci di farlo tra gli israeliani e tra i palestinesi, il trauma dell'altro è la base della possibile convivenza a cui dobbiamo aiutarli a lavorare.
Gaza, odio, amore per Israele, edito da Feltrinelli. Continuiamo a sentire Gad Lerner. Senti, tu hai parlato prima, diciamo, della remozione da parte di Israele, dell'Israele che in questi anni si è sviluppato, si è diventato un paese anche molto ricco, più moderno, della rimozione della questione palestinese e che ha dato anche spazio, quindi, diciamo, agli estremismi e anche agli estremismi religiosi. E quindi questa grande rimozione c'è stata, però io ti voglio chiedere una cosa, perché dopo il 7 di ottobre c'è stata anche una rimozione, diciamo, in Occidente, c'è stato anche un manifesto, un appello di intellettuali progressisti israeliani che l'ha fatto notare, anche e soprattutto a sinistra, sul fatto che appena sono cadute le prime bombe, dopo quel massacro, appena sono cadute le prime bombe su Gaza, in realtà è come se quel 7 ottobre fosse scomparso e rimanessero solo le bombe israeliane su Gaza e poi subito dopo è scoppiata questa ondata di antisemitismo. Perché c'è stata questa sequenza di fatti?
È molto complicato ragionare sulla ripresa dell'ostilità contro gli ebrei nel mondo, perché qualcuno potrebbe facilmente risolverla dicendo se la sono cercata, certo, massacrando i civili di Gaza, perpetrando crimini di guerra e crimini contro l'umanità, contro una popolazione civile nel dare la caccia ai miliziani di Hamas, si è alimentato un odio che trae origine da pregiudizi antichi, il perfido giudeo, il portavoce di una religione vendicativa e di un Dio duro e severo e cattivo, con cose millenarie addirittura. Io credo che tutto questo rischi di risvegliarsi, così come il gusto di dare il tormento ai figli sopravvissuti della Shoah perché dicano, ammettano finalmente, snidiamoli questi ebrei che ora stanno facendo le stesse cose che hanno subito 80 anni fa. Sono meccanismi che suscitano una profonda incomprensione, che hanno portato, sbagliando, sia ben chiaro, io penso, io critico le comunità ebraiche italiane, che infatti guardano con fastidio al mio lavoro, tendono a ignorarlo completamente, le porta ad asserragliarsi, a pensare ancora che l'unica soluzione di salvezza per Israele sia la forza, la superiorità militare, che pazienza se anche i suoi alleati lo criticano, che dobbiamo infischiarcene delle Nazioni Unite, del diritto internazionale, e si sparge l'accusa di antisemitismo, si lancia questo anatema sui giovani, che siano gli immigrati di seconda generazione che fanno i cortei al sabato pomeriggio, che siano gli studenti universitari con i loro campi, con le bandiere della Palestina davanti agli Atenei, accusiamoli tutti di antisemitismo e così rimuoviamo invece il grande problema, che è quello di Israele assunto come emblema dell'uomo bianco contro l'uomo colorato, dei ricchi contro i poveri, dell'Occidente contro l'Oriente. L'ebraismo non era questo e continua a non essere questo. Rileggiamo Primo Levi, io nel libro racconto un mio dialogo profetico di 40 anni fa con Primo Levi, in cui raccomandava a Israele stesso di tenere centrale questo filone ebraico della tolleranza e del pensiero critico.
Ultima domanda, ed è: come se ne esce da questa guerra? Prima tu hai espresso, diciamo, credo, un velato ottimismo sul fatto che ci sia ancora qualcuno che vuole trovare una soluzione di convivenza tra i due popoli.
Ci sono da una parte e dall'altra anche alcuni vecchi leader, magari di matrice politica e culturale non progressista, in passato uomini che si sono stretti la mano dopo essersi dati vicendevolmente dei terroristi, erano stati dei guerrieri durissimi gli uni con gli altri, e ce ne sono ancora oggi da parte palestinese. Uno è chiuso nelle carceri israeliane, Marwan Barghouti, con 5 ergastoli, ma è un uomo che potrebbe essere riconosciuto come guida dai palestinesi sia di Gaza che dalla Cisgiordania per arrivare a una soluzione di compromesso. E ce ne sono anche fra gli ex premier israeliani, penso, faccio un nome solo, Olmert, Ehud Olmert, che era arrivato molto vicino a un trattato di pace che riconosceva il diritto alla nascita di uno Stato palestinese. Occorre passare attraverso una distruzione ancora più grave di quella che è già in corso. Io tremo all'idea, perché chi prolunga la guerra, chi ne ha convenienza, aspettando magari le elezioni americane, estendendo il conflitto a nord con il Libano per trascinare gli alleati e costringerli, anche se non vogliono, a continuare ad armare lo Stato di Israele, io credo che quelli sì, si comportano come Sansone e portano anche, oltre che la distruzione e la sofferenza dei palestinesi, anche, e oltre che il disonore, le macchie sulla reputazione, ma anche all'autodistruzione di Israele. Due popoli, due stati, nella parte conclusiva del libro ci ragiono, è molto complicato a definirsi sul piano territoriale come questi popoli possano, essendo così fortemente mescolati in alcune zone, possano organizzare il territorio in cantoni, in una federazione che mette in comune delle infrastrutture. Io non so, credo però che sia giusto quello che le Nazioni Unite hanno votato a larghissima maggioranza, cioè che prima di tutto bisogna riconoscere il diritto alla nascita di uno Stato di Palestina. Mi spiace che il governo italiano si sia astenuto, mentre altri governi dell'Unione Europea hanno già riconosciuto questo Stato di Palestina. Nello stesso tempo bisogna creare le condizioni perché lo Stato ebraico sia rassicurato del fatto che quella non sarà la piattaforma per lanciare un ulteriore assalto, un nuovo 7 ottobre, ma io credo che non ci sia altra soluzione che questa.
Era Gad Lerner, autore di Gaza, Odio e Amore per Israele, edito da Feltrinelli. Minuti, adesso ci prendiamo qualche minuto per parlare di una cosa molto molto importante che riguarda noi della radio, ma riguarda soprattutto voi ascoltatori. In onda l'onore di presentare Disma Pestalozza. Buongiorno Disma.
Ciao Michele, buongiorno, buongiorno a tutti. Spero di avere una voce cristallina, ma mi sono appena alzato, quindi
ma guarda, non l'aveva capito nessuno,
perfetto.
Assolutamente, guarda, nessuno aveva capito che ti eri alzato da circa tre minuti.
Tre minuti, buongiorno. Sì, allora, no,
come mai questa levataccia, Disma?
La levataccia perché è importante essere svegli quando si arriva vicino al traguardo, mancano 6 giorni all'estrazione dell'operazione Primavera. E sono qua per fare una cosa molto banale, ma importante, ricordare agli ascoltatori che è uno dei, insomma, delle colonne portanti della nostra radio a livello di sostentamento economico, e non è la principale, ma è comunque importante, e soprattutto è anche un modo di sostenere la radio, quella di acquistare i biglietti 2,50 € l'uno sul sito di Radio Popolare. È anche un modo per potersi divertire, per giocare, insomma, per vincere qualche premio. Sono 121 i premi in palio, sono delle robe pazzesche che proprio giù di testa.
Dimmene un paio.
Resort, noi che siamo dei poveri non siamo mai stati in un resort, ecco,
non mi ricordo.
Ci si apre non ti ricordo, ma non ci sei mai, figurati, lo so, ti conosco, non sei mai stato. C'è un orologio con diamanti, addirittura un tavolino, insomma, ci sono quelle cose che fanno sognare. Scusa, e in modo particolare
il me lo spieghi questo passaggio tra l'orologio con diamanti e il tavolino?
E beh, il tavolino comunque è una roba che ci vuole in casa, se vuoi darti un tono. Il tavolino è una roba di cui non si può fare. Il tavolino è per sempre, no? Cioè, il resto
passa. Ma il fatto che tu abbia messo sullo stesso piano l'orologio con diamanti e il tavolino.
Beh, perché comunque sono tutti degli oggetti importanti, sono tutti importanti. Allora, ce n'è. Allora, francamente, ci sono. E poi ci sono anche due premi che ha messo la radio, che secondo me sono tra i più squisiti, che sono un buono acquisto di 1000 euro per fare la spesa nella GDO a scelta. E uno da 500 euro, che tu dici, vabbè, di questi tempi ci compri due bottiglie di latte, no, non è vero, ci vai avanti comunque con 1000 euro tre mesi, cioè ti fai una spesa importante, e sono tutti premi facilmente vincibili, perché comunque sono tantissimi rispetto a qualsiasi altra sottoscrizione a premi. Noi abbiamo questa particolarità che sono tantissimi. Ieri ho fatto i calcoli col mio foglio Excel che tiro fuori ogni anno di sto periodo, e ieri, oggi non lo so perché non so quanti ne abbiamo venduti, ma ieri con le cifre di vendita di ieri di biglietti, uno con 20 biglietti aveva circa l'8% di possibilità di vincere almeno un premio.
Perché non è poco, 8%.
Non è poco, ieri, poi oggi non so quanti ne abbiamo venduti. E c'è letti matrimoniali, cioè veramente ti costruisci una famiglia, come vorrebbe la nostra presidente del Consiglio, di tutto di più. 2,50 € sul sito di Radio Popolare, accorrete, e il 21, venerdì di settimana prossima, l'estrazione in diretta a Poveri ma Belli, ma Migone, poi magari ricordalo tu, il 18 e il 20 siamo a Lecco, a Cremona, e possono venirli a prendere direttamente nel nostro studio esterno.
Assolutamente. Chi farà l'estrazione fisicamente?
Faremo in onda a Poveri ma Belli.
Ah, ok, ma lo fate voi due o c'è qualcuno che viene chiamato a fare l'estrazione?
È un'estrazione elettronica, perché i biglietti li stiamo vendendo elettronicamente, quelli diciamo fisici vengono trasformati poi manualmente in biglietti elettronici, e ci sarà insomma proprio un bambino che spinge dei tasti di un computer, quindi insomma le mani
lo portate candide. Il bambino bendato che spinge i tasti,
è un bambino con una grande barba, sì, con una grande barba.
Bravo, sì. spieghiamolo.
Va bene,
grazie.
Va bene, grazie, ciao, a te Migone, un saluto, ciao.
Allora comprate questi biglietti, andate sul sito, trovate la pagina e acquistateli. E adesso pubblicità. Thank you. Le elezioni legislative in Francia, vero colpo di scena dopo i risultati delle europee, Macron, il presidente francese che ha sciolto l'Assemblea nazionale, ne stiamo parlando ovviamente da giorni e giorni. In attesa del voto del 30 di giugno e del 7 di luglio, vogliamo farvi ascoltare in questo caso un paio di interviste. La prima è a Michele Marchi, che è un docente universitario di Bologna, e ha scritto proprio ultimamente un articolo per la rivista del Mulino, dall'impasse francese alla crisi europea. L'esito del voto europeo nelle urne francesi è netto, le sue conseguenze toccano pesantemente tanto il fronte interno quanto quello continentale. Questa è l'analisi di Michele Marchi, al quale abbiamo chiesto se la vittoria del partito di Marine Le Pen è scontata oppure no in queste elezioni legislative. Quello sarebbe veramente un terremoto. Sentiamo le sue risposte.
Che il Rassemblement National ottenga la maggioranza assoluta e quindi, diciamo così, possa pretendere il primo ministro in solitudine, a mio parere è abbastanza improbabile. Che il Rassemblement National raddoppi perlomeno il numero di membri dell'Assemblea Nazionale, di deputati che oggi ha, questo è più che probabile, quindi un successo del Rassemblement National è sicuramente probabile. La possibilità che ottenga la maggioranza assoluta è molto più complicato.
Ma quindi si può andare a un governo di coalizione?
Ecco, questa è una domanda perfetta, nel senso che il punto è, fino ad oggi il Rassemblement National, prima Front National, è sempre stato considerato un partito non coalizzabile. Ad oggi lo è. L'ipotesi più, diciamo così, accreditata è quella in realtà di avere un'assemblea nazionale fondamentalmente con un troncone, diciamo così, di sinistra barra sinistra estrema, un troncone di destra estrema e poi quel che resterà della maggioranza presidenziale. L'idea di un governo di coalizione ipoteticamente sarebbe anche possibile, il punto è con chi può fare una coalizione, insomma, nazionale. Se, come oggi sta succedendo, le Républicaine, diciamo così, stanno esplodendo e fondamentalmente non hanno più una vera e propria leadership, sono divisi tra una parte che sta facendo accordi con il partito di Macron e una parte che probabilmente seguirà l'oramai ex presidente Ciotti e andrà a costituire, diciamo, ad ottenere delle candidature in collegi grazie al Rassemblement National. Quindi l'ipotesi, diciamo così, più accreditata è quella che si abbia un'assemblea nazionale ancora senza una maggioranza.
Ecco, nel caso in cui ci fosse questa ipotesi, che cosa accadrebbe?
Diciamo così, l'ipotesi di una maggioranza relativa è l'ipotesi che è l'attuale situazione dell'Assemblea Nazionale Francese. Non dimentichiamo che alle elezioni del giugno del 2022 la maggioranza di Macron ha ottenuto solamente circa 250 eletti, quindi ben lontano dalla maggioranza assoluta che è 289, e sostanzialmente Macron ha guidato la Francia per 2 anni senza maggioranza all'Assemblea Nazionale, e quindi utilizzando o delle maggioranze variabili, quindi andando a cercare all'interno del Parlamento di volta in volta su ogni singolo provvedimento delle maggioranze, oppure, come è accaduto con la contestata riforma delle pensioni, utilizzando gli strumenti che le istituzioni della Quinta Repubblica danno al Presidente, in particolare questo famoso articolo 49.3 che permette diciamo così, di andare ad una elaborazione di un progetto di legge senza andare al voto definitivo all'interno dell'Assemblea Nazionale.
Senta, ma nel caso di questo scenario è più facile che ci sia un governo di minoranza del partito di Macron, magari con qualche gollista, o è più facile che ci sia o è inevitabile ci sia un governo di minoranza della Le Pen con qualche gollista?
Non dimentichiamo che c'è anche un terzo, diciamo il cosiddetto nuovo fronte popolare, potrebbe, che è composto appunto dalla France Insoumise, socialisti, ecologisti e comunisti, potrebbe in realtà, allo stesso modo, vale il discorso del Rassemblement National, potrebbe ottenere una maggioranza relativa all'interno di questo nuova Assemblea Nazionale. Cioè lo scenario in realtà del il partito presidenziale che va malissimo e quindi ottiene un numero di eletti, di deputati veramente molto basso, diciamo così meno di 100, e invece l'ipotesi che ci siano due grandi blocchi, uno Rassemblement National, uno nuovo Fronte Popolare, probabilmente è quello, diciamo così, che ad oggi sembra quello più prevedibile. E a quel punto parte delle carte, sono la gran parte delle carte è nelle mani del Presidente della Repubblica, perché a quel punto il Presidente della Repubblica può decidere di negoziare la scelta di un primo ministro che possa essere magari della coalizione di sinistra piuttosto che del Rassemblement National. Il quadro è veramente molto ma molto fluido, diciamo così che lo scenario che lascerebbe poche ipotesi, diciamo, di scuola sarebbe quello che o le Nouveau Front Populaire o le Rassemblement National ottengano la maggioranza assoluta. Il punto è che ad oggi questo scenario è anche quello meno probabile.
Senta, quindi secondo lei il Fronte Popolare andrà bene a queste elezioni?
Sì, il Fronte Popolare a mio parere andrà bene, il punto però è capire se all'indomani del voto il Fronte Popolare resterà ancora una coalizione unita, perché il nuovo Fronte Popolare è composto da una quota di candidati della France Insoumise, che è la quota più ampia, hanno 229 candidati, saranno della France Insoumise, 170 circa del Partito Socialista, un po' meno di 100 degli ecologisti e una cinquantina del Partito Comunista. Mettiamo che vadano molto bene le elezioni e si arrivi addirittura potenzialmente ad una maggioranza assoluta, il punto però è se poi la coalizione regge sui provvedimenti, cioè se regge nel governare realmente il paese. Su questo ci sono parecchi dubbi, perché ad esempio le posizioni del Partito Socialista e della France Insoumise su parecchie tematiche sono piuttosto distanti. Faccio solo un esempio sui temi della tassazione, sui temi della riforma delle pensioni, ad esempio sul tema della riforma delle pensioni, i socialisti e la France Insoumise si oppongono entrambi alla riforma Macron, però vi si oppongono in maniera differente. La France Insoumise ad esempio parla di un ritorno all'età pensionabile a 60 anni, i socialisti su questo punto sono molto più ambigui, quindi ripeto, anche l'esito elettorale in termini numerici non significa poi garantire governabilità al paese.
Era Michele Marchi, docente universitario, esperto tra l'altro appunto anche di, avete sentito, di Francia, la sua analisi sul voto delle legislative e insomma gli scenari sono tanti, vediamo cosa accadrà. Yeah. La voce che sentiamo in questa puntata di Itaca è quella di Albertina Soliani, che è che è vicepresidente dell'ANPI. Il nostro Andrea Monti l'ha intervistata sull'aggressione alla Camera dell'altro giorno, quello ed altri episodi. Sentiamo.
Le chiedo innanzitutto, da antifascista e da ex senatrice anche, che effetto le fanno le immagini di questi giorni in Parlamento, culminate per così dire nell'aggressione al parlamentare 5 Stelle Donno?
Mi viene da usare un'espressione anche forte: comportamenti contro natura. Quando ci si trova in un luogo come il Senato della Repubblica o la Camera dei Deputati, si è nel territorio, nella proprietà del popolo italiano. Tu sei lì a rappresentarlo. Se tocchi un altro che rappresenta come te il popolo italiano, e non importa di quale partito sia, siamo in democrazia, tutti sono al loro posto. Se tu lo tocchi, tu tocchi il popolo italiano. Quello che mi stupisce non è la questione di una maleducazione evidente, dove sono cresciuti quegli uomini lì, ma è soprattutto la mancanza di senso di quello che stanno facendo, di dove sono e del perché sono lì. Allora, il Parlamento non solo è già ferito e offeso, ma è già morto.
Nella sua esperienza di parlamentare ha visto cose del genere, o siamo un po' oltre anche a fatti più o meno simili avvenuti in passato?
non ricordo risse di quella portata, e soprattutto si è visto nel video come un parlamentare si muove solo con le braccia, coi pugni, e cerca di infilarsi nella mischia per andare proprio a colpire. Questa cosa veramente non l'ho mai vista. Ho visto degli scontri verbali molto aspri e perfino qualche movimento che nello scontro verbale accompagnava la parola giù nell'emiciclo, quasi fosse il luogo della gazzarra, insomma quello che si poteva fare anche in un posto fuori al bar. Io ricordo per esempio una sera molto emozionante, la morte di Eliane Englaro. Qualcuno di allora, il centrodestra, insomma, dai banchi si mosse, venne giù nell'emiciclo e gridò a noi assassini, perché semplicemente si ragionava e si discuteva su cosa diceva la legge, sul rispetto della vita, del fine della vita. C'erano dibattiti molto intensi, la parola stessa lo dice, quello lì è il Parlamento, si parla e basta. Ma io credo che ormai gli argini si siano davvero rotti. Mi sembra di poter dire che dobbiamo ripartire dai fondamentali. I cittadini innanzitutto devono pretendere rispetto per sé, per la democrazia, per il popolo e per i luoghi che li rappresentano.
Da antifascista cosa pensa quando sente le opposizioni usare la parola squadrismo?
Purtroppo mi sembra adeguato, anche se pensavo che fosse una parola del primo Novecento, tipico insomma di quella fase politica. Ogni fase politica, specialmente se brutale, ha le sue parole, come questa idea della squadra che va a punire, della squadra che va a picchiare, sì, era tipica di quell'epoca. Ma che cos'è di diverso oggi? Uno dice, ma è impossibile che tornino quelle cose lì. No, la sostanza è quella. Non è possibile immaginare che uno pensi di farsi strada a gomitate per andare a picchiare uno. Ma quello è un parlamentare? Ignorano perfino quello che dice la Costituzione di coloro che occupano pubblici uffici, che devi servire con disciplina e onore. Quella roba lì non è disciplina e onore, sono nel posto sbagliato, se ne vadano a casa, gli tolgano lo stipendio.
Tutto questo avviene attorno, per così dire, a due riforme centrali del programma di governo, perché ci sono state tensioni in entrambe le Camere. In una Camera si discute il premierato, nell'altra l'autonomia. Cosa pensa di queste due riforme attorno a cui appunto avviene tutto ciò?
Ma io penso che sono sbagliate, che sono solo il frutto di una visione autoritaria della vita politica, dove ci vuole uno solo che comandi, dove si devono dividere tutti i territori con dei loro capetti, una divisione che impedisce loro di crescere, di svilupparsi e mette a rischio l'unità della Repubblica. Tanti sistemi sanitari differenti, già siamo messi malissimo, quindi non c'è ombra di dubbio che sono sbagliate, ma soprattutto hanno il senso di una volontà di portare l'Italia fuori dagli equilibri costituzionali. C'è un equilibrio per cui il capo del governo non può essere eletto dal popolo, perché il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica, le elezioni costituiscono i gruppi parlamentari, i quali troveranno poi, quando sono in Parlamento, la possibilità di fare le maggioranze. Naturalmente si possono fare leggi elettorali per cui le dichiari prima, così l'elettore sa chi vota, ma c'è una deriva molto evidente, molto chiara. I due mali, a mio parere, di questi ultimi decenni, a partire dalle origini della Lega, da Roma Ladrona fino al Nord, eccetera, messa assieme questa divisione dell'Italia e dei suoi territori che verrebbe costituzionalizzata, che è autonomia differenziata, appunto si esalta la differenza, così tutti stanno peggio, ciascuno sta con i suoi problemi e nessuno li risolve. Ma poi in parallelo viene avanti questa idea della destra di uno solo al comando. Mettiamo insieme queste due cose, francamente siamo nel momento peggiore della Repubblica. Ne abbiamo viste di cose sbagliate che poi sono anche fallite, i cambiamenti costituzionali che voleva Berlusconi, insomma tutta una serie di cose che hanno fatto male al Paese. Ma prendete in mano la Costituzione e cercate di realizzarla, non di cambiarla. Ma ciascuno si vede che quando arriva al potere digiuno da molti decenni, sembra che debbano fare la grande abbuffata, che debbano fare qualcosa che resti, ma non resta proprio niente, resta un Paese a pezzi.
E il contesto di tutto questo è anche quello dove l'estrema destra cresce non solo in Italia ma anche a livello europeo.
Sì, tuttavia mi sembra che nell'insieme il Parlamento europeo ha resistito, perlomeno c'è una maggioranza nel Parlamento democratica che va da partiti diversi, popolari, socialisti e democratici, liberali, verdi, che possono unirsi e possono avere i numeri per governare. Non mi aspettavo molto di più e sono contenta che sia andata così. Cresce la destra perché è ancora la fase in cui non c'è un progetto persuasivo per gli elettori, democratico. La destra è ancora avvolta dalla paura, dagli egoismi e quindi siamo in un clima molto pesante. Non mi preoccupa, so che cresce, ma perlomeno l'abbiamo fermata. Non è in grado di avere una maggioranza nel Parlamento europeo. È una cosa molto importante questa. Quello che sta accadendo in Francia, un grande rimescolamento, può darsi che la Le Pen vinca anche le elezioni, ma è bene che vengano fuori queste cose. La cosa più importante è quella di aprire gli occhi e di capire che se c'è la destra che cresce, dovrebbe esserci un popolo democratico che fa crescere invece altre formazioni politiche. I giovani questa cosa sembrano averla capita, l'aumento di forze che parlano allo spirito giovane dei popoli europei, sono segnali importanti. Ci sarà molto da lottare ancora, parecchio, le sfide sono molto grandi, ma trovo segnali interessanti, positivi, perlomeno si comincia ad essere consapevoli della sfida che abbiamo davanti. Intendiamoci, se non la raccogliamo, chiaro che vincerà la destra e abbiamo già visto che cosa può combinare, il Novecento è tutto qui davanti a noi con la sua tragica memoria, però è possibile essere consapevoli di questo e lottare per cambiare le cose. Dobbiamo fare un'Europa politica che sia nel mondo una luce di ragione, di diritto, di non violenza, di pace, di costruzione di pace, di progresso civile, di diritti sociali. Tutto questo è il meglio che l'umanità può produrre. Dipende da noi, dalle nostre mani, dai nostri voti. Il dramma colossale è che più della metà degli italiani, quantomeno, e anche degli europei, non va a votare. Alla fine cresce la destra perché non c'è un popolo democratico più forte, perché c'è questo vuoto di distanza, di assenza, di non partecipazione. Il fascismo nasce così, come risposta sbagliata e immediata che prende le pulsioni peggiori dell'umanità, e allora per questo bisogna assolutamente, oggi come ieri, essere antifascisti, cioè diversi, profondamente diversi.
Era Albertina Sogliani, vicepresidente dell'ANPI, al microfono di Andrea Monti. Chiudiamo qua, ci risentiamo con la rassegna stampa domani alle 8.45 e con Itaca settimana prossima, sabato prossimo. Grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.